per la grazia di Dio, confidando nella guida dello Spirito Santo e nella totale annullamento della mia carne. Il titolo è sempre lo stesso, rivestire la completa armatura di Dio, terza parte, non la finiamo stasera l'armatura, finiremo, se Dio vorrà, le prossime volte. Efesini capitolo 6, dal versetto 10. Efesini capitolo 6, dal versetto 10. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. State dunque saldi, avendo preso la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Ora, a ciò che anche voi sappiate lo stato mio e quello che io faccio, Tichico, il caro fratello e feder ministro del Signore, vi farà sapere tutto. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro ed ei consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. Amen. Allora, l'altra volta abbiamo assieme esaminato con un pochino più di dettaglio i primi due aspetti di questa armatura di Dio: la cintura della verità, la cintura dei nostri fianchi, la cintura della verità e la corazza della giustizia. Questi sono stati i primi due elementi dell'armatura di Dio che abbiamo provato a investigare nelle scritture assieme. Punto importante da sottolineare: armatura di Dio. Armatura di Dio ha un significato importante, leggendo questa scrittura, che non dobbiamo sottovalutare. Armatura di Dio significa che è un qualcosa, una difesa che ci dà Dio, ed è l'unica capace di difenderci. Se noi proviamo a innescare, ad innalzare delle difese umane, non saremo difesi. Perché questo? Perché il combattimento, e per questo che Paolo lo sottolinea, il combattimento non è contro sangue e carne. Cioè, noi siamo spesso, e lo dico perché ho questo stesso problema anch'io, siamo spesso ingannati dal fatto che le nostre battaglie devono essere combattute contro delle persone. Ma non è così che ci dice la scrittura. Purtroppo siamo ingannati dalla nostra tremenda carnalità, che ci fa guardare agli aspetti, ai combattimenti che noi dobbiamo affrontare verso le persone. Coloro che mi fronteggiano sono le persone, ma la scrittura non dice questo. L'apostolo Paolo, per lo Spirito Santo, ci apre gli occhi e dice: attenzione, le vostre battaglie non sono contro sangue e carne, ma sono con le forze spirituali della malvagità, sono le potenze spirituali, sono le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, che, guardate bene, sono nei luoghi celesti. Allora noi dobbiamo aprire gli occhi su questo fatto. Dobbiamo aprire gli occhi. Se noi vogliamo combattere, dobbiamo andare a combattere nel modo giusto. E tutta la scrittura afferma che il combattimento, i nostri veri combattimenti, è vero, c'erano dei nemici che fronteggiavano il popolo di Israele, c'erano dei nemici che erano davanti a Eliseo, al servo Gheazzi, ma quando gli occhi furono aperti la realtà fu diversa. E io penso che noi dobbiamo veramente riflettere su questo. L'armatura non è un'armatura carnale, è l'armatura di Dio. L'armatura che Dio ci mette a disposizione. E cosa aspetta? Cosa dobbiamo fare noi se l'armatura ce l'ha da Dio? Indossarla. E questo non lo fa Dio per noi. Fratelli, non lo fa Dio per noi. Lo dobbiamo fare noi. È disponibile, è perfetta, è pronta. Ma la dobbiamo fare noi. Altrimenti soccomberemo di fronte ai colpi del maligno, perché è l'armatura di Dio che ci fa resistere, che ci fa stare in piedi, e questo è assolutamente importante. Cintura della verità, abbiamo visto, e vi richiamo il passaggio di Esodo al capitolo 12, quando la parola di Dio, i vostri fianchi siano cinti, quello è il significato della cintura della verità. Cintura che ci dice, ci ricorda, per quanto il Signore ha dato a me, tutto ciò che ci ostacola nel movimento, tutto ciò che ci ostacola nella nostra vita per poter camminare. Oggi più avanti, tra poco, vedremo la prontezza che dà l'Evangelo della pace, ma la prontezza, quindi il movimento che ci dà l'Evangelo della pace, quando parleremo della riconciliazione, viene dopo, cioè è il dinamismo che viene preparato dalla cintura, perché abbiamo rimosso attraverso la verità della parola di Dio tutto ciò che ostacola la nostra vita. E badate bene, fratelli, io un po' che ho questo messaggio dalla parola di Dio, per quello che è la rivelazione che il Signore ha fatto al mio cuore, questo, soprattutto in Occidente, è il tempo delle spine. Delle spine. Il nostro cuore è il terreno spinoso. Degli agi, dell'avere molto, dell'ozio. E le spine, come dice la parabola, cosa fanno? Affogano la parola di Dio, e per esse non può essere fruttuosa. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle spine nella nostra vita, e abbiamo bisogno di riconoscere quelle spine attraverso la verità della parola di Dio, alla quale noi ci specchiamo e diciamo: sì, è vero, Signore. E io devo farlo, io ve lo devo confessare, lo devo fare, l'ho fatto e continuo a farlo. È vero, Signore, questa spina affoga nella la parola di Dio nel mio cuore e non porta quel 100, quel 50, quel 30 per uno che quella parola dovrebbe portare. La cintura, la verità della parola di Dio. Gesù disse: santifichi nella verità, la preghiera che ha fatto al Padre, la tua parola è verità. Quindi di fronte a questa parola, la verità ci entra nel cuore e noi riusciamo a specchiarci, come dice Giacomo, nella parola di Dio. E quello che noi dobbiamo evitare è fare proprio quello che dice Giacomo, andare via dallo specchio e le cose rimangono come prima. E questo è da evitare. Questo è ciò che la parola ci permette di fare. Mette a nudo la nostra anima, quella spada tagliente di Ebrei 4, versetti 12, se non ricordo male, è proprio talmente affilata, è l'unica spada affilata che può separare le midolla dalle giunture e l'anima dallo spirito. E questo è assolutamente importante. Quindi la cintura della verità. Corazza della giustizia. Corazza della giustizia, abbiamo visto due aspetti della corazza della giustizia. Il primo è ciò che parla della giustificazione, del fatto che noi siamo stati giustificati e quindi non siamo giusti, ma siamo giustificati, quindi possiamo riposare nella giustizia di Cristo, perché dice giustificati dunque, per fede, che viene dopo. Quindi possiamo riposare nella giustizia di Cristo, ma questo ci ricorda che la giustizia non è in noi, ma rimane in Cristo. Quindi questo ci mette al riparo da tutte le nostre idee malsane di poter essere in qualche modo giusti davanti a Dio. E quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto di questa corazza che ci difende dagli attacchi del diavolo, perché se noi ci sentiamo giusti siamo ben bersagliati dal diavolo. Secondo invece, prestate le vostre membra, dice la parola di Dio, come strumenti, o come meglio traduce questa parola, armi di giustizia. Prestate le vostre strumenti non come armi di iniquità o strumenti di iniquità, ma come strumenti di giustizia. Quindi una vita che vuole vivere nella giustizia di Dio. Ci sono due aspetti, quindi un aspetto di dimorare nella giustizia che Cristo ha conquistato per noi, ma anche un aspetto secondo Romani che dice: rimarrete voi nel peccato onde la grazia di Dio abbondi? E l'apostolo Paolo risponde: così non sia, perché è una bestemmia rimanere nel peccato, come alcuni dicevano. Paolo argomentava quella domanda perché qualcuno affermava quello nelle chiese a cui Paolo scriveva attraverso la lettera ai Romani. Beh, allora se c'è la grazia io posso rimanere nel peccato. Falso! Così non sia, dice l'apostolo Paolo, perché lo spirito che è in noi si chiama spirito di santità, è lo spirito di Dio che è santo. E quindi questa è volontà di Dio, dice la scrittura, che vi santifichiate attraverso lo spirito che gli ci ha dato. Corazza della giustizia. E tutto questo, questa armatura, come ho già detto più volte, ha due scopi, che ce lo dice, che ci dice qua la parola di Dio. Il primo è: possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Non ce lo dimentichiamo, è un passaggio molto citato, ma a volte non creduto fino in fondo, perlomeno per come io stesso a volte mi comporto di fronte a quel passaggio. Questo mi fa dire questo di me stesso, che il diavolo va attorno a guisa, cioè come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Allora, se noi crediamo veramente a questo passaggio, allora capiamo quanto è necessaria l'armatura di Dio. Se noi crediamo che attorno a noi c'è un leone, e io vi sfido ad andare nella savana o nei posti dove ci sono i leoni inferociti, affamati, con un leoncino di qualche quintale di questa altezza che vi gira attorno, affamato. Non so se stareste tranquilli. Daniele ha potuto stare tranquillo perché ha confidato nell'Eterno, però un leoncino di quelle dimensioni ve lo posso assicurare, ed è un leone, e non è certamente il diavolo. Quindi riflettiamo su queste cose, perché a volte siamo talmente abituati a leggere, lo dico per me stesso, che forse non ci andiamo abbastanza in fondo. Quindi l'armatura ci permette di stare saldi, cioè di stare in piedi contro le insidie del diavolo, e anche di resistere nel giorno malvagio. Questi sono i significati, ciò che l'armatura ci dà di poter fare. Solo l'armatura ci permette di fare questo, l'armatura di Dio, completa. Dio ce la provvede, spetta a noi indossarla. Allora spostiamoci verso il terzo elemento. Questo era un piccolo riassunto di ciò che abbiamo visto fino ad oggi, perché sono passate alcune settimane, credo. Il terzo elemento che il Signore ci dà nella parola è questo: calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Un altro punto, nella parola dice anche un'altra traduzione: lo zelo dato dall'Evangelo della pace, tre versioni più moderne della Nuova Riveduta. A me piace onestamente la traduzione della Diodati, che parla proprio di prontezza, di prontezza. La prontezza che dà l'Evangelo della pace. Questo, come vi dicevo prima, completa, cioè è conseguente a quello che diceva la cintura, all'effetto della cintura. La cintura elimina gli ostacoli, quindi la verità nella nostra vita ci mette a nudo ed elimina tutti gli ostacoli. Questi calzari della prontezza dell'Evangelo della pace, fanno sì che noi possiamo muoverci, camminare. Quindi restare in piedi e quindi camminare, la prontezza, essere pronti. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire quando si parla di calzari. A che scopo noi mettiamo un calzare? Perché noi abbiamo delle calzature nella nostra vita? La prima cosa che mi è venuta in mente: noi mettiamo delle calzature per proteggere i nostri piedi. Diciamo che se camminiamo in un terreno non particolarmente favorevole, come può essere un terreno sassoso o di ghiaia o con qualcosa di acuminato, pensate anche solo alle scarpe antinfortunistiche. Mettiamo con sotto una lastra di metallo e anche sopra per evitare i chiodi o per evitare che una trave di un certo peso ci fracassi le dita. Noi stiamo calzando una calzatura per evitare un danno. Ma pensate invece al contesto che c'è qui, un contesto di battaglia, per cui stiamo parlando di armatura, quindi è un contesto di battaglia. Perché dovremmo avere un calzare? Un calzare deve essere, certamente non deve essere alla moda in battaglia, non è se c'è il fiocchettino piuttosto che la rosellina, non ha una grande importanza quando siamo in battaglia. Però ha importanza un fatto, che le calzature siano resistenti, che le calzature siano comode in qualche modo e che si adattino anche a diverse circostanze. Pensate allo stivale, per camminare nei suoli sdrucciolevoli, camminare dentro l'acqua o cose di questo genere. O per evitare che il nostro piede si ferisca, appunto. Quindi questo è l'Evangelo, la calzatura, lo scopo della calzatura. La scrittura qui ci propone di avere i piedi calzati, e questa è la traduzione della Diodati, avere i piedi calzati della preparazione, dice la Diodati, dell'Evangelo della pace. La preparazione acquisita dalla buona notizia della pace con Dio. Che cosa vuol dire questo? L'Apostolo Paolo aveva già parlato di questo, quindi ci sono due aspetti che vedremo. Il primo aspetto che si pensa sempre quando si legge questo versetto è in relazione all'evangelizzazione. È secondario. La prima parte riguarda noi stessi, perché l'Evangelo della pace, prima di tutto, l'Evangelo della pace, della riconciliazione con Dio, prima di tutto riguarda noi stessi. Cioè, quello che voglio cercare di dirvi, per la rivelazione che ho avuto io da questa parola, ed avendo cercato di investigarla, la prontezza dell'Evangelo della pace, prima di muoverla all'esterno, viene all'interno. È qualcosa che deve essere all'interno. E ora cerco di spiegarmi un pochino meglio. Paolo ha già trattato questo argomento nell'Epistola agli Efesini. Leggiamo insieme, torniamo indietro qualche pagina nell'Epistola agli Efesini e leggiamo il capitolo 2. Torniamo al capitolo 2 che abbiamo già visto insieme alcuni mesi fa, direi una decina di mesi o qualcosa del genere fa. Capitolo 2, versetto 13. Quello di cui sta parlando qui, il primo aspetto, la prontezza dell'Evangelo della pace, è proprio la riconciliazione che noi abbiamo con Dio. Allora, per farla breve, poi la leggeremo nella parola, se noi siamo riconciliati con Dio, allora avremo la parola della riconciliazione. Ed è quella prontezza che ci permette, da una riconciliazione personale, ecco perché il non credente non ha questa parola di riconciliazione, perché egli stesso non è riconciliato con Dio. Sebbene Dio riconciliava il mondo attraverso Cristo, e questo è il messaggio della Scrittura, chi non ha posto la fede in Cristo non è riconciliato con Dio, perché l'ira di Dio, dice la Scrittura, rimane, permane su di lui. Vediamolo insieme. Efesini capitolo 2, versetto 13. Questo di primo acchito, questo è proprio è il contesto della riconciliazione anche di Israele e non Israele attraverso lo stesso corpo, che è il corpo di Cristo, attraverso la croce di Cristo. Ma vediamo insieme cosa ci dice la parola. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. L'avvicinamento è un concetto che parla già della riconciliazione. Qualcuno che è lontano non è riconciliato, ma qualcuno che viene avvicinato. Vi ricordate nel giardino di Eden? E Dio scacciò l'uomo e pose a difesa dell'albero della vita dei cherubini che vibravano una spada fiammeggiante. Quello è l'allontanamento dell'uomo dall'Eden. E il simbolo del fatto che l'uomo non era più in comunione con Dio. Qui la parola di Dio, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui, guardate bene, che è la nostra pace. Eccolo qua l'Evangelo della pace, la buona notizia della pace, è qui. Lui è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti a fine di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. A fine di riconciliarli ambedue, eccola qua la riconciliazione, di nuovo, riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace. Leggi l'Evangelo della pace. È la stessa cosa. Il greco è questo, l'Evangelo della pace. Evangelo vuol dire buona notizia, buona novella. E voi, a voi che eravate lontani, e della pace a quelli che erano vicini, e qui sta parlando del popolo di Israele. Poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Ecco da dove viene, per quanto ricevuto dal Signore, la nostra prontezza, la nostra preparazione. È qui, in questi versetti, la prontezza nel camminare, resistendo alle asperità del terreno, ci viene data dall'Evangelo della pace e della riconciliazione con Dio. Ancora prima dell'annuncio, ancora prima del nostro annuncio di questa pace, lo vedremo tra un attimo, viene questa prontezza, questa preparazione, la preparazione che dà l'Evangelo, la buona novella della pace che abbiamo letto in questi versetti. Ce ne sono altri, ma direi che questi sono sufficienti per, e non è un caso che Paolo parli di questo nel capitolo 2 dei Corinzi, qui siamo al capitolo 6, evidentemente c'era un riferimento anche a questi versetti. Abbiamo sperimentato la riconciliazione con Dio, è questo che ci rende pronti, che ci rende pronti nell'Evangelo. È questo l'Evangelo della pace, l'Evangelo della riconciliazione, l'Evangelo del fatto che Cristo riconciliava con sé il mondo, come scrive in Romani al capitolo 5, attraverso il suo unto, il suo Cristo, attraverso un uomo, Cristo Gesù. E del fatto che noi abbiamo pace, cioè risiedere in questa pace, allora ci rende pronti. Perché se noi comprendiamo col nostro cuore che noi siamo riconciliati con Dio, ma che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, allora è questo che ci muoverà anche verso l'esterno, nella nostra vita, mediante l'annuncio. È qualcosa che deve stare, che si deve collocare dentro di noi. Se noi abbiamo questa pace con Dio e ce l'abbiamo per fede, allora noi saremo mossi verso l'esterno ad annunciare la stessa pace a coloro che questa pace ancora non ce l'hanno. E domenica abbiamo fatto proprio questo, proprio mi rallegravo di in tutta la mia debolezza, tutte le volte devo pregare il Signore che si prenda possesso di me, perché lo dicevo anche con qualcuno di voi, perché così, perché senza il Signore io sono un vigliacco, sono ma col Signore veramente cambia tutto, ed è una gioia poter parlare della sua pace, poter parlare della riconciliazione, poter dire al mondo che il Signore non è adirato in Cristo con loro, e per coloro che sono in Cristo, per coloro che credono in Cristo, per coloro che cercano Cristo, per coloro che sono in Cristo, essi sono in pace. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. E questa pace, vi dico cari, deve essere prima dentro di noi. Deve avvenire prima dentro di noi per poter annunciare, per essere ambasciatori di questo messaggio meraviglioso. La giustificazione che dà vita estesa a tutti gli uomini. Allora, qual è il messaggio di questa prontezza? Due. La pace previene dalla consapevolezza che siamo, vera consapevolezza, che noi siamo riconciliati con Dio. E questo ci permette di stare in piedi, ci permette di essere pronti e ci permette di stare al sicuro quando il diavolo si attacca. Io sono riconciliato con Dio. Io sono riconciliato col Cristo, perché sono di Cristo. Mi faceva riflettere recentemente
Me l'ha ricordato anche Piero. Vedevo un film che trattava la storia di Lutero, e quest'uomo era grandemente attanagliato da esternamente ed anche internamente a causa dei suoi precedenti peccati e di essere stato per lungo tempo persecutore della parola di Dio, che era attaccato dal diavolo pesantemente. E mi piace vedere proprio in questa rappresentazione che lui, quando veniva attaccato, diceva: "Ti appartengo, io sono di Cristo, ti appartengo, Signore, sono tuo, sono tuo, sono tuo." E questo lo liberava. Ed è questo che ci dà pronti, che ci libera. "Ti appartengo, Signore, sono tuo, sono tuo." E nessuno mi può rapire dalla tua mano. E questo è meraviglioso. E questo messaggio ci rinfranca il cuore e ci permette di andare verso l'esterno per fare sì che i cuori di coloro che incontriamo siano rinfrancati. Badate, non possiamo annunziare la pace se non c'è pace dentro di noi. Allo stesso modo, non possiamo consolare alcuno se noi stessi non siamo consolati. Perché noi diamo quello che riceviamo. Tutto ciò che Dio ci dà, noi lo diamo e lo diamo gratuitamente, come dice la parola. Ma se non riceviamo, non diamo. Cosa dice l'Apostolo Paolo nel passo che leggiamo quasi tutte le domeniche mattine, a parte direi l'ultima che abbiamo letto, il Salmo? "Perché io ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso." Allora questo è fondamentale. Se noi non riceviamo, non possiamo trasmettere. O meglio, potremmo trasmettere anche, ma trasmettiamo del nostro. E vi posso garantire che quando trasmettiamo del nostro, il nostro interlocutore non se ne fa niente. Anzi, probabilmente gli causa un danno più che un beneficio. Noi dobbiamo trasmettere ciò che il Signore ci ha dato, perché ho ricevuto quello che anche io ho trasmesso. E questo è meraviglioso. Avendo la pace con Dio, questo Evangelo della pace, questa buona novella della pace sperimentato in noi, allora possiamo andare verso l'esterno. Questo è il secondo aspetto della prontezza. Non dico che è secondario, ma non lo è certamente perché è un mandato, ma discende dal primo. Cioè parte da noi e si estende agli altri. Perché quando i fiumi d'acqua viva sgorgano dal nostro seno, allora coloro che ci stanno davanti possono bere. Guardate, questo messaggio dell'Apostolo Paolo, sempre in relazione a questo aspetto dell'armatura. Seconda Corinzi 5,18 dice, è scritto in Seconda Corinzi 5,18, è scritto quanto vi vado a leggere. Se volete possiamo leggere insieme. E tutto questo viene da Dio, guardate, attenzione. Qui ci sono entrambi questi aspetti, questo legame di cui vi parlavo prima, che ci ha riconciliati. Questa è la riconciliazione che lui ha sperimentato nella sua vita, l'Apostolo Paolo, lui che era persecutore della Chiesa, quanto allo zelo persecutore della Chiesa. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In questo, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Ecco che chi ha ricevuto questa riconciliazione in sé ha la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ma quanto mi piace, quando siamo in piazza, e anche al nostro caro Crescenzo, dire questo versetto: "Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio." Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Perché Dio riconciliava il mondo in Cristo. Ma se voi non ci credete nel Cristo, l'ira di Dio rimane su di voi. Allora capite, non so, non, perdonatemi se non riesco a spiegarmi meglio, ma capite quanto è importante sperimentare questa vera riconciliazione con Dio e di essere in pace con Dio. Confessare anche i nostri peccati, se ve ne sono, per andare veramente con questa parola di riconciliazione al mondo, che c'è, presentando loro non tanto delle teorie delle quali non se ne fanno nulla, ma presentargli il Cristo, Gesù Cristo, l'unico vero benefattore delle anime nostre, l'unico che è stato dato agli uomini, l'unico nome che è stato dato agli uomini per essere salvato, Cristo Gesù, uomo. Ma che meraviglia! Allora, chi ha fatto propria questa riconciliazione attraverso la fede personale del Signore Gesù, ha questa preparazione che dà l'Evangelo della pace per combattere questa battaglia spirituale. Perché anche fuori, la battaglia che dobbiamo combattere, e a volte facciamo molta fatica, non è contro quel poveretto che ci ride in faccia, quel poveretto che ci filma col cellulare per metterci su Facebook e denigrarci con i suoi amici, o che ci fa i filmati per dire ma guarda quelli là, o cose di questo genere. La battaglia non è contro di lui, ma contro gli spiriti ribelli che hanno accecato questo mondo di tenebre. Quando noi guardiamo in faccia qualcuno che non vuole credere, oltre alla sua incredulità, perché è scritto che gli uomini non hanno voluto conoscere Dio, seppure in Romani al capitolo 1, seppur la sua testimonianza sia visibile attraverso le opere sue, ma c'è anche un'opera potente, e lo dice lo stesso Paolo, lo spirito di questo mondo gli ha accecato le menti. Sono entrambe queste cose, e noi dobbiamo tenerne conto e pregare per quei poveretti, anche mentre siamo là, concentrazione, preghiera. Quando uno parla e gli altri non cantano, preghiera, concentrazione, siamo in battaglia. Se ci fossero delle fucilate lì, e noi saremmo ben attenti a non prendere una fucilata. Concentrazione, preghiera, intercessione, perché stiamo combattendo, ed è fondamentale. Io lo dico per me stesso, a volte mi distraggo dalla stanchezza e mi metto a pensare, no Alessio, devi stare concentrato, qui c'è una battaglia, quando parla il fratello, quando si canta, quando non parlo io, devo pregare, perché stiamo combattendo una battaglia molto più importante di quelli che si combattono normalmente sulla terra, per un terreno, per un possedimento. Noi stiamo combattendo per la vita eterna e per le anime, perché il nostro Re ha detto: io voglio che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E noi dobbiamo issare quel vessillo, quella bandiera, quando andiamo in battaglia. Io voglio che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poi non lo saranno, la Scrittura ce lo dice, che non tutti saranno salvati, purtroppo. Ma a noi questo non interessa, sa il Signore. Noi andiamo con questo vessillo, nel nome di Gesù Cristo. Ed è meraviglioso. E questo è il nostro mandato. Come io, Padre, come tuo Padre hai mandato me nel mondo, io ho mandato loro. Giovanni 17, versetto 18, è il suo parallelo in Matteo 28, dal versetto 18 al versetto 20. Prontezza. Fianchi cinti, come in Esodo al capitolo 12, i vostri fianchi siano cinti, mangiate in piedi, perché questo è il passaggio. Si deve passare, si deve partire e andare. Così anche noi, fianchi cinti e prontezza, che ci dà l'Evangelo della pace. Quindi cintura, corazza, calzature, scudo. Scudo della fede. Lo Spirito Santo ci dice, attraverso questi versetti scritti dall'Apostolo Paolo, dettati dall'Apostolo Paolo, che lo scudo della fede ha un obiettivo: spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Tutti. Allora, che cos'è lo scudo? Chiediamoci insieme che cos'è lo scudo. Allora, lo scudo di cui parla qui la parola di Dio, viene chiamato, se vi interessa, il greco thureos, è uno scudo che veniva usato, da quello che ho trovato, nei primi, nel, nel, attorno al III secolo avanti Cristo, e poi è seguito dagli eserciti ellenici, diciamo, quindi uno scudo che era ovale, di una certa dimensione, e veniva usato in quel periodo. Ma quello a cui si fa riferimento qui è una sua estensione, probabilmente, di questo scudo, che era di forma rettangolare, perché l'origine di questa parola è tipo porta, fermo porta, qualcosa di questo genere. Per cui probabilmente lo scudo di cui si riferiva qui Paolo, e ha più senso nel contesto del dardo, è uno scudo molto più, un po' più grande, rettangolare, che usato poi nei tempi successivi, al III secolo, quindi probabilmente anche all'epoca dei Romani, di una dimensione attorno al 1,40 m, con circa 75 di lunghezza e 75 cm di altezza, di larghezza. Questo scudo era di legno, fatto di legno, principalmente di legno, e rivestito con metallo e cuoio, o pelli in generale, per dargli maggiore robustezza e resistenza. Allora, questo scudo aveva una peculiarità. Come sapete, le battaglie al tempo, gli arcieri avevano attorno alla punta della loro freccia, avvolgevano un pezzo di stoffa che veniva immerso nella pece. La pece sono dei distillati di bitume o di catrame, comunque, e questa pece veniva incendiata per poi lanciare la freccia per infliggere maggior danno. E avrete visto moltissimi film dove venivano incendiate queste frecce, c'era un fossato che veniva acceso, tutti gli arcieri in fila, venivano caricata la freccia, si dava fuoco alla freccia e la freccia veniva lanciata. La peculiarità di queste frecce era aumentare ovviamente la quantità del danno inflitto al nemico, e la pece, con l'energia cinetica che raggiungeva la freccia in caduta, aveva la possibilità di, quando toccava il suolo o un altro bersaglio, di espandersi, e quindi le fiammelle, i fuocherelli che si staccavano dalla freccia potevano fare anche danno a coloro che erano intorno. Quindi era un'arma particolarmente efficace. Allora, chi aveva questo scudo, normalmente si mettevano in fila questi scudi e venivano messi uno a fianco all'altro affinché non vi fosse un pertugio, e chi aveva questo scudo si accovacciava sotto lo scudo per deviare queste frecce o anche per spegnerle in qualche modo. Quindi questo è lo scudo di cui parla probabilmente, di cui pensava probabilmente, e non ero là, l'Apostolo Paolo, quando si vedendo anche questo scudo che cos'era. Questo scudo è assimilato alla fede. Quindi torniamo ora al contesto biblico della parola di Dio. La fede, secondo la parola, è l'unico modo efficace per spegnere i dardi infuocati. Tutti i dardi infuocati del maligno. Allora, che cos'è questo dardo? Mi sono chiesto a questo punto, ma che cos'è questo dardo nella parola di Dio? Cos'è un dardo infuocato? Una freccia infuocata nella parola di Dio? Allora sono dovuto tornare indietro, penso che questo aiuti a comprendere perlomeno tutta l'origine di questi dardi. Dovuto tornare indietro all'inizio della parola di Dio, alla Genesi, quando parla di Adamo ed Eva. Allora, quale fu il primo dardo infuocato dal quale sono discesi tutti gli altri che il maligno scoccò verso la coppia primordiale, verso i nostri progenitori, Adamo ed Eva? Il dardo infuocato, ed è il dardo dal quale discendono tutti gli altri, fu quello di mettere in loro ciò che la parola di Dio chiama anche seduzione nei passaggi dell'Apostolo Paolo, mettere in loro un dubbio. Quale dubbio? Che Dio li avesse privati di qualcosa. E questo è un dardo infuocato, direi il principe dei dardi infuocati. Cioè, ed è il contrario della fede, cioè mettere in noi il dubbio che Dio non ci stia dando il meglio per la nostra vita. Ma guarda che ha veramente Dio detto che tu non puoi mangiare tutti gli alberi del giardino? Ha detto che sì, degli alberi del giardino possiamo mangiare, ma l'albero della conoscenza del bene e del male, ha detto, non lo toccate, che non abbiate a morire. Mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Ma no, non morirete affatto. Ma Dio sa una cosa che non vi ha detto, che nel giorno in cui ne mangerete sarete come Dio quanto alla conoscenza del bene e del male. E questo il dardo. Cioè mettere in dubbio la parola di Dio, l'efficacia e la realtà e la verità della parola di Dio nella nostra vita. Questo è veramente un dardo infuocato. Cioè farci dubitare dell'amore di Dio. Farci dubitare dell'amore di Dio. Che è il dubbio che sfocia poi nell'incredulità è il contrario della fiducia o della fede. E il diavolo ha sempre questo obiettivo, perché se noi dubitiamo di Dio, egli ci distrugge. Quando noi dubitiamo di ciò che Dio fa nella nostra vita, apriamo la strada per la distruzione. È proprio un'autostrada verso la distruzione, perché dentro di noi cominciano a generarsi dei pensieri anche di autodistruzione, quando pensiamo che Dio non abbia a cuore la nostra vita. Il diavolo tentò di farlo anche col Signore Gesù, di instillare seduzione e dubbio. Ma se dunque tu sei il figliolo di Dio, ed è ben 40 giorni che non mangi, di a questa pietra che divenga pane. Ma il Signore Gesù aveva un'altra rivelazione. Primo, sapeva di essere stato condotto lì dallo Spirito Santo, e quindi era esattamente la volontà di Dio che lui fosse lì. E poi sapeva che non di sol pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Lui aveva fede, ha avuto fede, gloria a Dio, ha esercitato fede nel Padre. Il diavolo invece vuol farci il contrario nella nostra vita, non esercitare questa fede. Quando noi non esercitiamo fede e il dubbio penetra nel nostro cuore, noi siamo aperti. Cioè, è come prendere lo scudo e scaraventarlo a metri di distanza. Ogni freccia raggiunge il nostro petto. Ogni freccia. Per questo la parola di Dio qui è: ma lo scudo della fede spegne ogni dardo infuocato del maligno, indipendente che esso sia una malattia, una tentazione, una perdita, qualsiasi altra cosa. Lo scudo della fede spegne tutti i dardi. Che fede? Quale fede? Una fede certamente che non si vede in quel momento, non è visibile, qualcosa che non possiamo vedere, perché tutto ciò che vediamo è il contrario. E ma è proprio quella la fede. Ma chi eserciterebbe fede in qualcosa che vede? Nessuno, non è più fede, ma è visione. Ed è proprio lì che il Signore ci chiama: fidati di me, fidati di me. E quello ci scuda dai dardi del maligno. Quando il Signore ci porta quella fede, noi siamo scudati. Non ho tempo di leggerlo perché stiamo andando un po' in ritardo, ma se voi leggete avevo preparato un passaggio di Corinzi che è molto importante su questo, magari ve lo lascio alla legge a meditarlo a casa, Seconda Corinzi 4, 7, 18 e 5, 6, 7, che sono versetti molto importanti, ma provo a riassumerli in un paio di minuti. Qui c'è l'Apostolo Paolo che fa un'analisi proprio puntuale su quello che loro stavano vivendo. Dice la parola: noi siamo tribolati, siamo ridotti allo stremo, siamo perplessi, ma non siamo disperati. Siamo perseguitati, ma non siamo abbandonati. Siamo atterrati, ma non siamo uccisi. Allora l'analisi che fa l'Apostolo Paolo è puntuale. Se devo guardare, sono perseguitato, sono malmenato, sono lapidato, me ne fanno di tutti i colori, c'è il ramaio che mi ha bestemmiato, c'è quell'altro che c'ho i problemi nella chiesa di qua, i problemi nella chiesa di là, c'ho i corinti che sono duri come noi, noi siamo più duri, però i corinti sono duri. E l'Apostolo Paolo cosa dice? Devo fare questa analisi? No, perché io non cammino per visione, ma cammino per fede. Arriverà a dire in un crescendo glorioso al versetto 6 e 7: siamo pieni di fiducia, siamo pieni di fiducia, pieni. E sappiamo che mentre dimoriamo come forestieri del corpo siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede e non per visione. Ripeto, camminiamo per fede e non per visione. Alessio, cammini per fede e non per visione. E questo è fondamentale. È questo lo scudo. Lo scudo della fede è questo. Ma se noi camminiamo per fede, anche quando non vediamo. Io ho una gastrite da un anno e mezzo che mi dà un fastidio che voi non immaginate neanche. Ma io cammino per fede, non per visione. Perché se devo camminare per visione mi arrabbio terribilmente. Ma che cosa serve? Allora se noi camminiamo per visione prenderemo tante di quelle frecciate, ma tante frecciate. Qui l'Apostolo Paolo ha fatto un'analisi che non c'è niente da obiettare. Ma come, Signore? Io ti servo del continuo e tu mi fai prendere delle bastonate. Sono andato in Macedonia perché ho avuto una visione e tu mi dici tutte le volte lo Spirito mi attesta che ci saranno catene e ci saranno tribolazioni. Allora cosa faccio? Non ci vado in Macedonia? No, ci vado perché me l'ha ordinato lo Spirito. Capite? Cioè, mi infervoro con me stesso, non ce l'ho con voi, ce l'ho con me stesso quando mi agito, perché queste parole poi parlano a me. Capite che l'analisi dell'Apostolo Paolo è l'analisi che noi dobbiamo fare nella nostra vita. Avremo sempre questa scelta, fidarmi di quello che vedo o fidarmi di quello che credo, di colui in cui credo. È sempre questa l'analisi. Allora, se ci fidiamo di colui in cui credo, allora lo scudo è per noi. E non ci sarà dardo che ci farà cadere. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Resteremo in piedi, saldi, e il leone sparerà, ma noi non cadiamo. Se invece ci riduciamo alle cose che si vedono, e Paolo aveva questa sofferenza. Questa sofferenza continua, quello accompagnava, tribolato, perplesso, perseguitato, esposto alla morte, ma era una momentanea, la chiama momentanea leggera afflizione. I sassi addosso fanno male, ma lui la chiama momentanea leggera afflizione, che però produce uno peso smisurato di gloria. Momentaneo, leggero contro smisurato. Momentaneo, leggero contro smisurato, cioè senza misura. Ed è pieno di questi esempi nella scrittura. Potremmo stare insieme, e sarebbe anche bellissimo, tutta la notte a parlare di questi esempi nella scrittura e andremo a casa grandemente rallegrati. Però sono le 10:08, quindi il tempo stringe. Il loro sguardo era intento alle cose che non si vedevano ancora, dice la parola di Dio. Ebrei capitolo 11 è un caposaldo di questo, ma il loro sguardo era intento alle cose che non si vedevano ancora, ma che erano già scritte nei loro cuori, nei cuori di Paolo, nei cuori di Piero, nei cuori di Giovanni, nei cuori di Alessio, nei cuori di Giorgio, di Giuseppe, di Anna, di Giorgio, di Sara, di Michela, di Eugenio, eccetera. Le cose che non si vedono ancora, ma sono scritte nei nostri cuori. E ribadire una cosa meravigliosa: siamo sempre pieni di fiducia in Dio. E questo significa brandire lo scudo, cioè andare a prendere quello scudo della fede, metterlo davanti a loro, e perché c'è questo scudo, spara, spara, ma io voglio credere al mio Signore. I dardi infuocati non ci possono raggiungere, lo dice la scrittura. Spegnere, si spengono a contatto con lo scudo della fede e diventano innocui nella nostra vita. E li spegne tutti, tutti. E questo è molto, molto, molto importante. Allora dobbiamo crederci, attenzione, perché anche negli ultimi tempi, questa è una micro parentesi, in molti ambiti, anche della Chiesa si sta un po' cercando, si sta un po' pensando e si torna molto spesso a predicare o a cercare un cammino che si basi su ciò che si vede, più che di ciò che si crede. E dobbiamo stare molto attenti a questo, perché il messaggio della parola di Dio è chiara nel Nuovo Testamento. Credere per vedere, non vedere per credere. è molto importante, e chiudo la parentesi perché non è il tempo giusto, è una pillola di riflessione per me e, se Dio vuole, anche per tutti voi. Paolo credeva veramente di essere stato benedetto di ogni benedizione nei luoghi spirituali celesti in Cristo. Di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'ha scritto nel capitolo 1, versetto 3, e qui ce ne dà un'altra prova. Seppure in tutto questo, lui credeva di essere stato benedetto. Aveva fede in quel versetto che lo Spirito Santo gli ha dato di scrivere. E questo è molto, molto importante. Dobbiamo stare attenti a cosa cerchiamo. Visione o fede nella nostra vita? La visione spesso contrasta con quello che noi vorremmo vedere nella nostra vita, ma il Signore ci chiama ad avere fede. E questo mi porta al secondo punto sulla fede, è più breve del primo, ve lo prometto, ed è legato un po' a Matteo capitolo 7, versetto 9. Il Signore Gesù mi faceva questa domanda: cos'è un pane e cos'è una pietra? Perché faceva questa domanda? Perché a volte abbiamo difficoltà a discernere cos'è un pane e cos'è una pietra. Mi spiego meglio. A volte pensiamo che il Signore ci abbia dato una pietra, quando in realtà Egli ci ha dato un pane. Pensiamo che il Signore ci abbia dato uno scorpione, quando in realtà ci ha dato l'uovo, eccetera. Dobbiamo discernere bene quando è un pane. Noi a volte chiamiamo pietra ciò che noi non vogliamo, ma agli occhi di Dio quello è un pane che il Padre amoroso ci ha dato. E questo ha a che fare con quello che vi ho detto prima. Qual è il pane e qual è la pietra? Noi vorremmo quello che vogliamo e diciamo: Signore, dammi questo perché questa è una bella pagnotta. Invece in realtà è un pietrone, grosso così, se il Signore ci desse quello, ma una pietra grossa. Allora dobbiamo capire bene, e lo dico prima di tutto per me: Alessio, qual è un pane? Qual è il pane? Questo è importante. Il Padre Celeste ci ama, dice che ci ama, e quindi noi dobbiamo capire quando il Signore ci dà qualcosa, qualche situazione o qualche cos'altro che noi non vorremmo, dobbiamo capire se quello è il pane. E spesso colui che ci ama, anche dandoci l'opposto di quello che noi pensiamo sia pane, in realtà quello che noi pensiamo è pietra e quello che ci dà Dio è pane. Perché se voi che siete malvagi sapete fare doni buoni ai vostri figli, io molto di più, perché sono il Padre vostro che è nei cieli. E questo è molto, molto importante. Quindi dobbiamo esercitare la nostra fede. Lo stesso Giobbe chiamò per un periodo la sua malattia pietra. Invece, quando arriviamo in fondo alla parola di Dio, scopriamo che quello era proprio il pane che il Signore gli aveva dato. Era un dono buono, quella malattia. Ma come? La malattia è un dono buono? Sì, perché alla fine del suo viaggio Giobbe ha potuto dire: gli occhi miei ti hanno veduto. Allora, quando noi alla fine di quel viaggio diciamo: Signore, è vero, ho sofferto, ma gli occhi miei ti hanno veduto, quello è il pane che il Signore ci ha dato, e non è una pietra. Devo riflettere ancora su questo, ma è importante questo punto della parola di Dio, discernere bene cosa è pane, cosa è pietra, cosa è uovo, cosa è scorpione, eccetera. Questo è molto importante. E se il dardo per eccellenza, che è la morte, è stato sommerso dalla vittoria, quale altro dardo potrà sconfiggerci e potrà abbatterci? Perché la parola di Dio, il passo conoscete molto bene, dei Prima Corinzi 15, 50 e 58, dice: il salario del peccato è la morte, ma la morte è stata sommersa nella vittoria. Come il peccato è stato sconfitto dal nostro condottiero, dal duce della nostra salvezza, la morte è stata distrutta dalla vittoria di Gesù Cristo per mezzo della sua risurrezione, perché un uomo è già risorto ed è alla destra del Padre. Ed è il primogenito di molti fratelli, il primogenito dai morti, dice la parola. E quale altro dardo, se quello della morte è stato distrutto, potrà distruggerci se noi abbiamo fede, lo scudo della fede, anche contro la realtà della visione? È molto importante. Quindi, La cintura della verità, abbiamo visto, fin qui, concludiamo. Cintura della verità toglie gli ostacoli dalla nostra vita per muoverci con agilità per mezzo della verità. La corazza della giustizia, giustificazione a vivere prestando e vivendo, giustificazione in Cristo, vivendo prestando le nostre membra come strumenti di giustizia e non come strumenti di iniquità. I calzari della prontezza che dà l'Evangelo della pace in noi stessi e nell'annuncio verso l'esterno per coloro che sono stati riconciliati in Cristo nell'opera della redenzione, ma non sono entrati in questa redenzione e quindi non sono nella salvezza. E ultimo, lo scudo della fede per proteggerci dai dardi infuocati che minano la nostra fede nell'amore di Dio, nel fatto che Dio ci ama più di ogni altro in questo mondo e anche nel mondo che non vediamo. La prossima volta, se piacendo al Signore, vedremo anche l'elmo della salvezza e l'altro che in questo momento non mi sovviene. Spada dello Spirito, grazie, non mi veniva. L'elmo è la spada dello Spirito. La mia preghiera davanti al Signore è che veramente il nostro cuore possa essere quel buon terreno dove la parola di Dio possa piantarsi e possiamo portare per il frutto della parola quel 30, quel 50, quel 100 per uno, secondo che lo Spirito Santo ci darà di portare. Che il Signore ci benedica.